Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata che, come ormai saprete a memoria, tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Rassegna stampa d'Italia che cambia, ovviamente. Ogni volta, ogni giorno mi scordo un pezzetto diverso. Oggi parliamo di tre argomenti principali. Il primo è del perché paesi anche vicini fra loro hanno visto una diffusione così diversa dell'epidemia da coronavirus. Il secondo è una legge di Trump che obbliga l'industria della macellazione della carne a restare aperta anche durante l'epidemia, e in generale parliamo anche del consumo di carne. E infine torniamo a parlare del reddito di base universale. Come vedrete, varie di queste cose sono un po' intrecciate fra di loro, ma lo scopriremo andando avanti. Come sempre, però, prima di cominciare, vi ricordo che trovate tutti gli articoli di cui vi parlo e anche altri di cui non vi parlo, ma che sono comunque interessanti, sulla pagina rassegna stampa d'Italia che cambia.org. Allora, cominciamo dal primo argomento. C'è un articolo del New York Times che è tradotto da Internazionale che si domanda come mai alcuni paesi siano stati colpiti così duramente dal virus e altri siano stati appena sfiorati o comunque colpiti in maniera molto più leggera. E anche quando appunto i paesi sono confinanti o molto vicini fra loro, fanno l'esempio della differenza fra Iran e Iraq, in cui il primo è stato veramente la popolazione è stata falcidiata dal coronavirus, mentre nel secondo caso si registrano poche centinaia di casi, magari sicuramente saranno un po' sottostimati, ma comunque non si registra quella curva dei contagi così alta che invece si registra nel vicino Iran. E allora, ad indicare quali siano appunto questi fattori che giustificano queste differenze, è arrivato uno studio che in realtà è uno studio, insomma, un approfondimento che tiene in considerazione i vari studi che sono ormai stati fatti, insomma, in questi mesi sono stati prodotti tantissimi studi, osservazioni da vari team di scienziati indipendenti fra di loro in varie parti del mondo e fondamentalmente quello che emerge è che non esiste un unico fattore che possa giustificare queste differenze da solo, ma se ne possono individuare quattro che sembrano essere quelli più importanti e che combinati fra loro, appunto, determinano un po' il quadro complessivo. E questi quattro sarebbero l'età della popolazione, il clima, il distanziamento culturale e le misure prese a livello politico. Come dicevo, appunto, se prendiamo un solo fattore singolarmente non si riescono a giustificare le differenze fra i paesi, ma vanno visti tutto insieme. Ad esempio, se contasse solo l'età, il Giappone dovrebbe essere di gran lunga il paese del mondo con una diffusione e un tasso di letalità più alto, cioè anzi un tasso di mortalità, quindi complessivo su tutta la popolazione, più alto in assoluto. Ma si vede, insomma, è vero anche che se ci affianchiamo invece il distanziamento culturale, possiamo vedere che invece la cultura giapponese è tradizionalmente molto restia al contatto fisico e alla vicinanza fisica fra persone che non si conoscono, che si conoscono poco. E questa cosa sicuramente si nota molto, ad esempio, a differenza dell'Italia, che è un paese che comunque ha una popolazione mediamente piuttosto anziana, ma dove invece il contatto fisico è molto ravvicinato. E probabilmente quindi incrociando questi due fattori si riescono a spiegare le differenze nella diffusione del virus fra i due paesi. Poi appunto ci sarebbe il fattore climatico, per cui un clima caldo sembrerebbe rallentare il contagio, forse unito al fatto che tendenzialmente quando fa caldo si passa più tempo all'aria aperta. E quindi, insomma, e quindi il virus, che invece si diffonde principalmente in ambienti chiusi, ha più difficoltà e quindi cala il tasso dei contagi. E infine c'è l'azione dei governi, quindi le misure più o meno tempestive ed efficaci che vengono prese per bloccare o rallentare l'epidemia. Questo è un po' il succo di quanto emerge da questo articolo. Di sicuro chi non ha problemi a prendere risposte tempestive e inaspettate per qualsiasi cosa è il presidente americano Donald Trump. Risposte che però spesso, come diceva Coelho, sono sbagliate. Qualche giorno fa, per tenere aperti gli stabilimenti, scusate, gli stabilimenti. ci riprovo. Per tenere aperti gli stabilimenti per la macellazione della carne durante la pandemia, il presidente ha invocato il Defense Production Act, il DPA, che è una legge approvata ai tempi della guerra in Corea che costringe le aziende a portare avanti le attività ritenute necessarie per la sicurezza nazionale. Non so se vi ricordate, ma circa un mesetto fa lo stesso Trump aveva fatto ricorso allo stesso decreto per obbligare la General Motors a produrre respiratori artificiali. Però tendenzialmente è un decreto che non è mai stato usato molto nella storia degli Stati Uniti. E in pratica, ecco, Trump di fatto ha considerato essenziale per la sicurezza nazionale la macellazione della carne, il che già è abbastanza assurdo di per sé. Ma il problema è anche che i lavoratori dell'industria della carne in America fanno turni massacranti, tutti ammassati in ambienti chiusi e poco sani e poco sicuri, soprattutto in questo momento. Tant'è che stanno diventando attualmente, appunto, gli stabilimenti dove si macella la carne, i principali focolai della diffusione del virus. Il decreto, fra l'altro, è arrivato poco tempo dopo che la Tyson, che è un'azienda americana da 22 miliardi di dollari di valore, che è la seconda al mondo nella macellazione della carne, aveva annunciato che potevano esserci dei ritardi e dei rallentamenti nella produzione. Oggi sono peggio del solito, mi dovete perdonare. E che succede? Che adesso il timore dei dipendenti è che a questo punto le misure di sicurezza possano, da parte dell'azienda, possano essere allentate ulteriormente, visto che la norma, nella pratica, solleva le aziende dalla responsabilità, obbligandole a continuare a produrre. Allora, ci sarebbero tante cose in realtà da dire su questa vicenda. Da un lato mi fa riflettere un po' questa ossessione per la carne, al punto da dichiararla essenziale per la sicurezza nazionale. E non lo so, mi sembra un po' figlia di una cultura un po' stantia, forse già morta, in cui l'essere umano deve costantemente, in ogni gesto, affermare il proprio dominio sul mondo. Non lo so, forse sarà un mio viaggio mentale, però ci vedo questo collegamento qua. E ve lo dice un onnivoro, fra l'altro, non sono vegetariano né vegano. Però, ecco, ci sono dei dati che sono incontrovertibili. Da tempo sappiamo che questo sistema di produzione, basato sugli allevamenti intensivi, è una roba che non sta più in piedi da tantissimi punti di vista e che comunque dobbiamo cambiare. C'è sicuramente l'aspetto delle condizioni inumane, in cui vivono gli animali. Inumane, forse non so se si può dire in animali, vabbè, scusate il black humor, le condizioni inanimali in cui vivono gli animali, non lo so. Però c'è anche tutta la questione, ad esempio, del fortissimo rischio che dentro gli allevamenti si sviluppino batteri resistenti agli antibiotici che poi si trasmettano anche agli esseri umani, visto che il bestiame viene farcito preventivamente di antibiotici per evitare che si ammalino, e quindi poi sì, è più facile che si sviluppino delle forme di batteri che sono resistenti a quegli stessi antibiotici. C'è lo spreco alimentare perché per nutrire questi miliardi di animali si coltivano campi e campi di frumento sottratti all'agricoltura, con un consumo di acqua immenso. Fra l'altro, è uscito proprio ieri un nuovo studio sul consumo di acqua che potrebbe complessivamente aumentare nel prossimo futuro e che è un problema che stiamo ancora sottostimando, secondo appunto questo studio che vi lascio comunque nella pagina della rassegna stampa Italia che cambia. E poi c'è l'impatto sul clima, per cui la produzione di carne è responsabile all'incirca, sono stime ovviamente, però più o meno a spanne del 15% delle emissioni climalteranti. Considerate, per darvi un po' l'idea delle dimensioni del problema, che se voi prendeste tutti gli esseri umani e tutti gli animali che dipendono in qualche forma dagli esseri umani, quindi animali che vengono allevati per il cibo, animali di compagnia, eccetera, li metteste da una parte e poi prendeste tutto il resto dei vertebrati, quindi scimmie, elefanti, non lo so, tigri, uccelli, tutti gli altri vertebrati terrestri e li mettete dall'altra parte. Il rapporto fra le due è di 9 a 1, quindi per ogni animale in libertà ne esistono 9, compresi gli esseri umani, che dipendono dagli esseri umani o sono esseri umani stessi. Se Se aggiungiamo al bilancio anche gli animali marini, anche i vertebrati marini, la percentuale cala un po', ma sono comunque i tre quarti restano umani o animali che dipendono dagli esseri umani. Quindi rendetevi conto di qual è la dimensione del nostro impatto sul pianeta. E insomma, questo tipo di allevamento di bestiame e questo tipo di consumo di carne non li possiamo più fare. E allora, per l'ennesima volta, questa pandemia potrebbe essere un'occasione per ripensare il nostro sistema di produzione e di distribuzione del cibo e le nostre abitudini alimentari. Così, un po' come sta succedendo per la mobilità, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, o come potrebbe succedere per le compagnie aeree o per le compagnie petrolifere adesso con questo crollo del prezzo del petrolio. Insomma, ci sono tante abitudini che dobbiamo lasciare andare e questa cosa può causare anche sofferenze. Ci sono aziende che chiuderanno, altre nuove aziende che nasceranno. In genere siamo ossessionati dalla perdita dei posti di lavoro, però dobbiamo imparare a distinguere le aziende, cioè tra le aziende che di fatto non esistono, non sono delle invenzioni degli esseri umani, non hanno sentimenti, non soffrono se muoiono, e poi dall'altra parte gli esseri umani che lavorano in quelle aziende. E distinguere è importante perché possiamo lasciar morire un'azienda inutile o dannosa, ma prendendoci cura al tempo stesso degli esseri umani che ci lavorano. E ci saranno un sacco di aziende inutili o dannose che dovremo lasciar morire perché non possiamo continuare a fare danni agli ecosistemi con la scusa, fra virgolette, dei posti di lavoro. E in questo senso mi collego, tardissimo, 11 minuti e 45, vabbè, mi collego all'ultimo articolo che vi segnalo al volo della giornata perché può venirci utile continuare a riflettere appunto in quest'ottica qua. Sul reddito di base universale, ne parla il Guardian in un articolo di oggi, che non aggiunge poi tantissimo al dibattito sul tema, ma è importante che se ne continui a parlare e che piano piano questo dibattito stia slittando da delle nicchie di pensiero verso il mainstream. È una cosa che sta succedendo. L'argomento è interessante perché, appunto, garantire a tutti un reddito di base ci potrebbe togliere di torno la necessità di fare un sacco di roba inutile pur di avere uno stipendio, in primis. E quindi ci permetterebbe forse di lasciar morire le aziende inutili e di concentrarci sulle cose utili da fare come genere umano per non estinguerci, che non sono poche in questo momento. E quindi niente, bene, con questa ultima classica ventata di ottimismo, io vi lascio e vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non Mi Rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. E vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!